Carlo Argan ci accompagna a scoprire un quadro di Gustave Courbet, Le signorine ai bordi della Senna. Certo, noi non siamo capaci di fare una lettura così, ma qualche volta è bene puntare in alto, volare dove non sappiamo volare per capire qualcosa di più. Buon ascolto! Le poetiche romantiche attribuivano la massima importanza al significato drammatico o patetico del soggetto. Courbet è persuaso che la forza della pittura sta nella pittura stessa e non nel soggetto. Nel rappresentare due ragazze di città che fanno la siesta sotto gli alberi sulla riva di un fiume, altri pittori le avrebbero presentate come ninfe delle acque o dei boschi, della Croix come le eroine di un'avventura d'altri tempi. Courbet no. Courbet non idealizza né le figure né il paesaggio. Le ragazze, nel loro abbigliamento vistoso, sono più piacenti che belle. Non sono in posa, hanno le vesti in disordine, non hanno nulla di spirituale, sono pigre, pesanti, insonnolite. Ed il paesaggio non è che un breve tratto di sponda, un prato con qualche albero. Tutto ciò che si riteneva a priori poetico e ripudiato, il bello, il grazioso, il sentimento della natura. Courbet vuole vedere la realtà com'è, né bella né brutta. Per arrivarci, non avendo altra strada, butta via tutti gli schemi, i pregiudizi, le convenzioni, le inclinazioni del gusto. Per toccar con mano la verità, elimina la menzogna, l'illusione e la fantasia. Tale è il suo realismo, principio morale prima che estetico, non culto ed amore e devota imitazione, ma pura e semplice constatazione del vero. Benché sembri riprendere la realtà com'è, il quadro ha una costruzione complessa e nuovissima. L'orizzonte è alto, quasi non c'è cielo. Oltre il ciglio erboso c'è lo smalto celeste dell'acqua sotto il sole. Quello che avrebbe dovuto essere lo sfondo e dare spazio ed aria alla composizione è soffocato dalla massa folta degli alberi. Le foglie che emergono sono individuate una per una, non per gusto del particolare, ma per dare il senso dell'aria immota. Più che rappresentare un paesaggio con figure, Courbet ha voluto rendere l'atmosfera pesante, il torpore tra sensuale e opprimente del pomeriggio estivo, la vita puramente fisica delle persone e delle cose. Nel prato fiorito le due donne, con le vesti scomposte, sono due fiori enormi, carnosi, troppo sbocciati. Sono vedute dall'alto, i corpi quasi premuti sull'erba, belle semmai di una bellezza animale. E come le loro forme non si modellano in uno spazio avvolgente, così i colori delle carni e delle vesti non risultano su uno sfondo arioso, ma sul vicino tappeto verde del prato. Manca volutamente un centro, un asse ordinatore della visione. L'occhio è portato a spostarsi da un punto all'altro, cedendo al richiamo delle note di colore squillante, disseminate nel pur legatissimo contesto del quadro. Cerca l'orizzonte in quel piccolo tratto di cielo ed è intrecciato dal ramo che si staglia verde sull'azzurro. Tenta di indovinare le forme o la posa delle figure e divaga nell'ammasso confuso e luminoso delle stoffe. Si appunta sui volti ed è rimandato più in là, ai rossi vivi della borsa. Tutto ha medesima importanza, o non ne ha alcuna. Non v'è motivo di attribuire alle figure umane un significato diverso da quello degli alberi, dell'erba, dei fiori, della barca romeggiata. Benché ogni cosa sia veduta e si dia a vedere con la medesima intensità, la descrizione non è particolareggiata. La pittura è larga e di denso impasto, la scala coloristica limitata a pochi toni dominanti, i bianchi, i rossi, i verdi e i bruni. L'unità del piano di posa, il prato con il fiume, e la mancanza di un'architettura compositiva hanno due scopi: bloccare la fuga dello sguardo verso l'orizzonte, far sì che tutte le note coloristiche, ciascuna col proprio timbro, emergano simultaneamente all'attenzione. Il quadro non restituisce un episodio o un aneddoto, ma un frammento di realtà. Il paesaggio non vuole rappresentare la natura, ma un luogo qualsiasi. Le figure sono vedute come mere presenze fisiche, senza la pretesa di interpretarne i sentimenti. C'è il piacere del riposo, ma anche l'oppressione dell'afa meridiana, sensualità e noia, bellezza e volgarità, provocazione e pigrizia. La realtà è complessa, qualche volta confusa. Bisogna prenderla com'è. Non c'è nessun bisogno che il pittore ami le cose che dipinge, né che lo spettatore si innamori del quadro. E il quadro medesimo non è la proiezione del reale, ma un pezzo di realtà. Gli impasti di Courbet sono spessi, pesanti. La materia pittorica non è affatto dissimulata. È come la creta in cui l'artista plasma quella cosa reale che è il quadro. In politica, Courbet è stato un rivoluzionario o piuttosto un ribelle. Ha rifiutato la Legion d'Onore, è stato ardente fautore di una comune e, come tale, imprigionato e costretto a rifugiarsi in Svizzera, spogliato di tutti i suoi averi. Ma non ha trasposto nell'arte la sua passione politica, come aveva fatto nel 30 un artista assai meno impegnato come Delacroix. Un realismo ideologicamente orientato non sarebbe più un realismo, perché non rifletterebbe la realtà com'è, ma come si vorrebbe che fosse. Il realismo di Courbet, tuttavia, risponde alla necessità di prendere coscienza della realtà nelle sue lacerazioni e contraddizioni, di immedesimarsi con essa, di viverla, di formarsi cioè quella coscienza della situazione oggettiva senza la quale l'ideologia non è spinta rivoluzionaria, ma pura utopia, idea che non si realizzerà mai.